Benvenuti a Vite Riflesse, i podcast dell'omonima collana di libri. Con la voce esploriamo insieme un territorio di confine, dove letteratura e filosofia collaborano, dove realtà e narrazione si amalgamano, dove le vite dei filosofi vengono raccontate e così, di riflesso, il pensiero filosofico è restituito alla vita.
Come dice la nostra Mariangela in apertura dei podcast, benvenuti a Vite Riflesse. Vi conduciamo all'esplorazione di un limes, di un luogo sottile, ma non credo utopico, né credo si tratti di una flânerie, forse eterotopico, un luogo, dicevo, che si trova a metà strada tra la filosofia, la letteratura, il pensiero e il vivere. Sì, ma come? In che modo lo facciamo? Andiamo nel concreto. Abbiamo il piacere di dialogare con la professoressa Angela Alesbello, che è tra i maggiori filosofi e fenomenologi italiani e internazionali, e oggi è qui per parlarci di una straordinaria filosofa del Novecento, Edith Stein. E alla fine del podcast capirete qual è il limes di cui vi parlavo. La professoressa Alesbello è in collegamento telefonico con noi da Roma. Professoressa, chi è Edith Stein?
Lei l'ha già detto, in primo luogo è una filosofa, però possiamo aggiungere che è una figura estremamente complessa e completa. Questa è la definizione che normalmente do, perché nella sua breve vita, si tratta di circa 50 anni, ha percorso molte esistenze, potremmo dire, nel senso che è stata senz'altro una allieva, modello di un filosofo famoso, Edmund Husserl. Siamo nella Germania nei primi anni del Novecento. È stata anche un'insegnante, è stata una formatrice, ma poi è stata anche una monaca carmelitana. Quindi nella sua esistenza si sono incrociate molte possibilità di vita che la rendono effettivamente una persona straordinaria. Non ultimo il fatto che dopo la sua morte è stata proclamata anche santa della Chiesa Cattolica. Quindi non è naturalmente scontato il fatto che una filosofa diventi santa.
Sì, diciamo, professoressa, che in virtù dell'eterogeneità di questa figura non è semplice descrivere Edith Stein in poche parole.
Come lei dice, appunto, è una figura che presta molti aspetti, e perché è una personalità molto viva, intelligente, curiosa, aperta agli altri e nello stesso tempo capace di immergersi profondamente in se stessa e di riflettere. Infatti lei diceva che non poteva decidersi a fare una cosa se non avesse riflettuto prima fino in fondo e si fosse resa conto della validità di questa cosa. E la prima parte della sua vita è dedicata allo studio della filosofia, all'aiuto che ha dato al professor Husserl come assistente e all'insegnamento, e la seconda parte invece, seconda e ultima parte potremmo dire, è dedicata appunto alla vita nel Carmelo. Questa decisione nasce dal fatto che provenendo da una famiglia ebrea, si è avvicinata al cristianesimo cattolico attraverso la lettura in particolare dell'opera di Santa Teresa d'Avila, che come sappiamo era una monaca carmelitana, riformatrice anzi dell'ordine carmelitano. E il contatto con questa persona così straordinaria, questo contatto attraverso le letture logicamente dei testi della Santa, e conduce la Stein quasi subito dopo la sua conversione che cade negli anni, nei primi anni 20, a desiderare di chiudersi nel Carmelo. Non lo fa perché la sua famiglia è ebrea, la madre non accetta certamente l'allontanamento della figlia e la sua decisione di diventare cattolica, per cui aspetta circostanze veramente drammatiche, e sono quelle degli anni 30 del 33, in cui non può più insegnare in quanto ebrea, e allora decide di entrare nel Carmelo di Colonia. Ma questo non significa la fine della sua ricerca filosofica, al contrario, l'opera più importante, che è l'ultima, dedicata all'essere finito e essere eterno, viene scritta proprio mentre era nel Carmelo di Colonia. La sua fine è tragica, questo mi sembra un elemento importantissimo, perché è nata a Breslavia, nella Slesia, al confine con la Polonia. La sua morte avviene vicino casa, nel senso che è catturata dai nazisti, pur essendosi allontanata dalla Germania ed essendo andata in Olanda, è catturata nel Carmelo in Olanda ed è portata verso casa, di nuovo, oltre Breslavia, Auschwitz. In quel territorio noi sappiamo che c'erano i campi di lavoro, perché era un territorio molto ricco di industrie che producevano materie anche pesanti, insomma, era un territorio molto importante per la Germania, in particolare per i nazisti. In quei campi c'erano campi di lavoro, sono stati confinati anche gli ebrei, e chi non riusciva a lavorare veniva ucciso. E la Stein fu uccisa infatti nel 1942.
E se noi volessimo restituire questa vita di Edith Stein, ma non solo dal mero punto di vista biografico, ovvero nasce, cresce, muore, né dal solo punto di vista astratto, diciamo, del pensiero intellettuale, ma invece volessimo rendere conto il più possibile di un plenum dei due aspetti, potremmo farlo con lo strumento della narrazione? Voglio dire, lei, professoressa, è una studiosa e sarà sicuramente avvezza alla forma di esposizione saggistica in filosofia. L'epoca in cui viviamo, poi, in generale, è propensa alla manualistica, anche al paper scientifico, perché no? Ma in virtù di questi molti adombramenti e sfumature variegate che la figura di Edith Stein incarna, cosa può darci l'utilizzo della narrativa, della forma di esposizione narrata? Può restituire qualcosa che nel rigore della forma saggistica passa invece inosservato?
Senz'altro, io penso che sia molto importante far vedere anche gli aspetti esistenziali, mostrare gli aspetti esistenziali dei filosofi, perché la mia idea è che la filosofia non è qualcosa di astratto. Noi siamo abituati, quando leggiamo dei libri di filosofia e soprattutto di storia della filosofia, di lavorare sulle idee, e dimentichiamo che queste idee sono ancorate ad esseri umani nella loro concretezza e nella loro situazione esistenziale molto particolare. Quindi credo che un buon insegnamento, per esempio, della filosofia consiste proprio nel parlare delle figure di questi personaggi, che certamente si incontrano a un livello intellettuale, li incontriamo anche a un livello intellettuale, ma questi aspetti della loro speculazione sono profondamente legati alla loro personalità. E la personalità è molto importante per comprendere ciò che dicono. Quindi la personalità non può essere narrata, o perlomeno descritta, diciamo meglio in un primo momento, descritta in una forma esclusivamente saggistica. La loro personalità richiede naturalmente una narrazione letteraria, una ricostruzione in senso letterario. E quindi mi sembra molto importante che se ne parli proprio in questa direzione. D'altronde, questo rapporto tra la riflessione intellettuale e l'aspetto esistenziale è certamente presente in tutti i pensatori del passato. Spesso nei libri noi non troviamo una vita di questi pensatori, lo facciamo più nell'ambito letterario in genere che non nell'ambito filosofico, invece sarebbe molto utile mettere in evidenza questi aspetti. Ma in particolare è il pensiero femminile, che ha una lunga storia nella storia della filosofia, che se ne pensi, si trovano donne filosofe fin dai primordi della filosofia, e ho notato che proprio le donne filosofo sono quelle in cui gli aspetti esistenziali materiali e quelli intellettuali sono maggiormente connessi. E questo mi sembra un punto estremamente importante, per cui la narrazione letteraria serve per ricostruire proprio la loro personalità.
Sì, la personalità. Infatti, professoressa, quando narriamo spesso accade di essere più chiari. Arriviamo all'ascoltatore in maniera più profonda, indelebile quasi, rispetto magari al dire la stessa cosa sotto forma però di una buona argomentazione saggistica.
Sì, perché l'aspetto saggistico argomentativo coglie quasi esclusivamente la dimensione intellettuale, mentre nella narrazione noi possiamo far comprendere le radici più profonde della personalità, perché entriamo nella dimensione psichica, spirituale dei sentimenti, che sono connessi anche con la dimensione intellettuale. Non sono estranei alla dimensione intellettuale, anche se la dimensione intellettuale poi ha le sue regole. E nella narrazione noi riusciamo a cogliere della personalità aspetti più profondi che ci consentono di chiarire il percorso speculativo esistenziale. Che la narrazione sia importantissima si nota certamente nell'ambito letterario come uno strumento fondamentale, ma ad esempio lo troviamo anche nella psicanalisi. La psicanalisi si basa proprio sul tema della narrazione, sulle domande, le risposte, e i racconti spesso sono racconti legati alla dimensione inconscia, quindi ancora più profonda, che è la dimensione non soltanto dei sentimenti che affiorano, ma dell'origine di questi stessi sentimenti in un ambito che appunto si definisce non consapevole, quindi inconscio. Questa è la psicanalisi freudiana, la psicanalisi junghiana, che utilizza lo strumento della narrazione, in effetti.
È l'uso della narrativa, dunque, che ci porta in quel luogo, in quel limes, in cui in apertura ho detto che vi avremo condotti. Sto parlando dell'esperienza, di un'amalgama inestricabile tra il vivere e il pensare, che si fondono insieme in maniera indistinguibile. Vita e pensiero insieme sono indispensabili per fare una filosofia che probabilmente possa davvero ambire a dirsi tale, e non qualcosa di vagamente astratto che, seppur utile e interessante dal punto di vista intellettuale, perde quella dimensione dell'incarnamento. Questa è una parola chiave, incarnare, che avremo modo di approfondire anche nei prossimi appuntamenti. Professoressa, ci inoltri in questo luogo esperienziale. Quali sono i momenti così di maggiore incarnazione della filosofia di Edith Stein, in cui vita e pensiero vanno ad unirsi nell'esperienza?
Sì, ecco, direi che sono fondamentalmente tre i momenti che mi sembrano importanti. Il primo riguarda i suoi scritti cosiddetti scritti giovanili, cioè quali sono gli argomenti che le interessano veramente. Le interessa comprendere qual è il significato dell'esistenza umana, qual è la struttura dell'essere umano, ma perché? Perché lei è una persona molto aperta agli altri, ha una vita sociale e anche amicale molto, molto ampia, e non solo vuole comprendere come è fatto l'essere umano, ma come possiamo stabilire, con quali strumenti stabiliamo le conoscenze reciproche, i rapporti reciproci, gli scambi di sentimenti. E i primi tre suoi scritti sono dedicati proprio al famoso tema dell'empatia, cioè della conoscenza dell'alterità, alla costituzione di una struttura comunitaria, quindi come possiamo vivere insieme nel miglior modo possibile, e poi addirittura la struttura dello Stato, perché era molto interessata alle questioni politiche, aveva partecipato anzi nella Repubblica di Weimar alla costituzione del Partito Democratico Tedesco. Quindi qui si vede come la sua vita e la sua riflessione sono strettamente connesse. Quando si avvicina al cattolicesimo, una figura importante le sembra quella di San Tommaso d'Aquino. E qual è l'aspetto esistenziale? Ora si trova di fronte a due personalità importanti, Husserl, che è stato il suo maestro, e Tommaso, che potrebbe essere il suo maestro in futuro, nella sua ulteriore indagine. E allora cosa pensa di fare? In fondo è come se non sapesse scegliere, oppure li vuole confrontare per vedere in che modo possono andare d'accordo, e scrive una bellissima intervista, addirittura un colloquio che San Tommaso e Husserl avrebbero svolto un giorno nello studio di Husserl. Il colloquio che si svolge fra questi due personaggi è estremamente importante, perché discutono appunto sul senso della filosofia. Cosa significa fare filosofia? E sono d'accordo che la filosofia è una ricerca molto importante, molto seria, che affronta degli argomenti fondamentali. Per, secondo la Stein, per San Tommaso l'interesse è più spostato verso il rapporto fra il divino e l'umano, e per Husserl è concentrato maggiormente sulla dimensione umana, che non significa che poi Husserl non apra l'essere umano verso una trascendenza.
E invece, professoressa, per quanto riguarda, diciamo così, l'ultima parte della vita di Edith Stein, cosa ci può dire?
Ecco, io penso che la cosa più interessante è proprio il famoso commento, molto breve ma famoso, commento del castello interiore di Santa Teresa d'Avila. Abbiamo già detto che Teresa d'Avila è una figura fondamentale per la conversione, cosiddetta conversione, ma insomma l'avvicinamento al cattolicesimo di Edith Stein. E il commento che la Stein fa a quella descrizione del rientro nella propria interiorità proposto da Teresa d'Avila è veramente straordinario. Ci fa vedere come il cammino interiore, il castello, è una figura che noi troviamo nella cultura ebraica a partire da Maimonide, quindi la troviamo in Kafka, per esempio, ma la troviamo anche in Santa Teresa, la cui origine familiare era anche ebraica. Quindi questo castello è l'essere umano e non bisogna uscire fuori per conoscere se stessi, al contrario bisogna rientrare in se stessi, e questo cammino profondo in se stessi conduce in un ultimo punto, e qui la convergenza tra vita e riflessione filosofica, secondo me, in un ultimo punto che è quello dell'incontro con la divinità. Ed è questo un aspetto fondamentale, come abbiamo capito, della posizione della Stein, ma non cessa mai di essere filosofa, cioè si domanda il senso di questo cammino, di che cosa significa giungere a questo punto profondo e che cosa significa dal punto di vista anche della propria esistenza, del condurre la propria esistenza.
E ringrazio la professoressa Angela Alesbello per averci fatto ascoltare la sua voce che ci ha introdotti alla vita riflessa di Edith Stein.
Ecco, sono io che ringrazio per avermi dato questa occasione.
A presto con nuovi dialoghi e nuove esplorazioni filosofiche. Grazie.